Vabbè, Maria, un carissimo saluto a tutte le persone in nostro ascolto. Vi do il benvenuto anche stasera in nostra compagnia per una nuova puntata della nostra rubrica In Spazio Giovani, nella quale vorremmo parlarvi della grande e importantissima indulgenza plenaria concessa dal Signore alla Chiesa, in particolare per i meriti straordinari di San Francesco d'Assisi. Un'indulgenza che sarà possibile lucrare nella prossima giornata di venerdì 2 agosto e che è conosciuta per l'appunto come il perdono di Assisi o perdono della Porziuncola. E sarà con noi oggi per discutere la nostra cara Francesca, che saluto e a cui do il benvenuto, Ave Maria Francesca. E abbiamo naturalmente il nostro padre Giampio come guida spirituale insostituibile. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Ave Maria, un saluto a tutti voi, grazie, Ave Maria.
Oh, grazie, grazie a lei, padre. E più tardi, ovviamente, Francesca, in diciamo, sviluppo del tema del perdono di Assisi, ci parlerà di un santo molto importante, San Giacomo della Marca, sacerdote dei terziari francescani, che ricevette proprio l'abito a Santa Maria degli Angeli, e quindi possiamo dire che la sua vita di santità è un frutto mirabile della grazia di Dio, donata e riversatasi proprio su quel luogo benedetto dalla santità di San Francesco di Assisi, e quindi anche nella manifestazione come conseguenza stessa dell'indulgenza plenaria della Porziuncola istituita proprio lì. E entrando nel merito, possiamo dunque iniziare col dire che all'origine della festa del perdono di Assisi c'è un episodio proprio della vita di San Francesco. Ebbene, una notte del 1216 egli si trovava immerso in preghiera proprio nella chiesa della Porziuncola e all'improvviso vide entrare lì una luce fortissima. E sopra l'altare comparve il Cristo e alla sua destra la Madonna, circondati da una schiera di angeli. E allora gli chiese, dunque, nostro Signore chiese a Francesco che cosa desiderasse per la salvezza delle anime, poiché proprio Francesco aveva tanto pregato e stava pregando proprio in quel momento per la conversione e la salvezza dei peccatori. E allora la risposta di Francesco fu immediata. Egli domandò che fosse concesso il perdono completo di tutte le colpe a coloro che, ovviamente confessati e pentiti, visitassero la chiesa, quella chiesa lì. Tale richiesta, con l'intercessione della Madonna, fu esaudita, a patto però che egli si rivolgesse al Papa, in qualità di vicario di Cristo in terra, per richiedere l'istituzione ufficiale di questa indulgenza. E qui appunto vediamo quello che è appunto il potere della successione apostolica che è stata istituita da Cristo stesso. Infatti, come disse appunto a Pietro, tutto ciò che legherai o scioglierai in terra sarà legato o sciolto anche in cielo, quindi è necessario che era necessario, come oggi anche necessario, che per questo tipo di favori anche divini, per attingere a piene mani dal tesoro della misericordia di Dio, potere che la Chiesa possiede in quanto istituzione del Cristo, però si passi sempre dall'autorità del ministero petrino, confermata e sigillata dalla successione apostolica. E fu così che il mattino seguente, assieme al confratello Masseo da Marignano, il beato Francesco si recò a Perugia per incontrare il nuovo Papa Onorio I, che era stato eletto al soglio pontificio proprio in quei giorni, in un conclave di 19 cardinali che si erano riuniti a Perugia, dove era morto, tra l'altro, il predecessore Papa Innocenzo III. E Francesco e Masseo quindi gli chiesero la concessione di questa indulgenza, senza però l'imposizione per ottenerla, o del pagamento di un obolo, oppure il compimento di un grande pellegrinaggio penitenziale, pratiche che a dire il vero erano frequenti comunque all'epoca in modo speciale. proprio per ottenere, per poter lucrare le indulgenze. E allora ovviamente i Papa, il Collegio Cardinalizio avanzarono dubbi e perplessità che però furono sempre superate dalla sollecitudine e anche dal valore, dalla validità delle argomentazioni offerte da San Francesco. E fu così che da quell'anno, proprio il 2 agosto, fu celebrata la festa del perdono di Assisi, che ci accingiamo a vivere anche proprio noi e alla quale dobbiamo assolutamente aderire perché è un tesoro di grazia, un dono inestimabile, i cui frutti non possiamo assolutamente permetterci di evitare, ecco, di perdere. Questa indulgenza plenaria può essere lucrata per sé oppure per un defunto dal mezzogiorno del 1 agosto alla mezzanotte del 2, una volta al giorno o per sé oppure per un defunto, e in particolare quindi alle seguenti condizioni: completo distacco da ogni affetto al peccato, quindi anche al peccato veniale. Una confessione sacramentale per essere in grazia di Dio, ottenendo il perdono dei peccati, fare la comunione per essere uniti spiritualmente al Cristo, perché possiamo dimorare in Cristo e perché Cristo dimori in noi, onde accogliere nel pieno, nella totalità, la grazia del perdono di Dio. E dunque puoi visitare la Porziuncola, oppure anche un'altra chiesa francescana, un oratorio francescano, o una chiesa parrocchiale, rinnovando la professione di fede con la recita del credo, e questo per affermare la propria identità cristiana, e recitare altresì il Padre Nostro, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, che ovviamente abbiamo ricevuto nel sacramento del battesimo. E infine bisogna recitare un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre, secondo le intenzioni ministeriali del Sommo Pontefice, ovvero quelle proprie, possiamo dire tradizionali del Ministero Petrino, che sono, e vado a citare, l'esaltazione della Chiesa, la propagazione della fede, l'estirpazione delle eresie, la conversione dei peccatori, la concordia dei governanti cristiani e il bene di tutto il popolo cristiano. E questo per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è ovviamente sempre il Romano Pontefice. E possiamo dire che la confessione e la comunione possono essere fatte anche nell'arco di 8 giorni prima oppure dopo le date previste, quindi il 2 agosto. Però invece la visita e la preghiera devono essere fatte lo stesso giorno. Questo in pratica è quello in cui consiste questa pia pratica devozionale, questo tesoro di amore, di misericordia che Dio, per i meriti del Beato Francesco, ha messo a nostra disposizione, quindi il richiamo, il dovere, la necessità di aderirvi e quindi di prendervi possesso, di prenderne possesso, di prendervi parte a pieno merito. E adesso vorrei invitare te, cara Francesca, a intervenire per parlarci di San Giacomo della Macca e quindi di illustrarci la sua storia, il suo insegnamento, quindi il valore che ha la sua santità sempre come opera, come manifestazione della grazia di Dio. A te la parola, Francesca.
Un saluto a tutti, grazie Valerio per questa presentazione e passo subito a parlare di questo santo che forse è poco conosciuto, ma è stato uno dei più grandi santi, ecco, dell'ordine francescano. E San Giacomo della Marca, nato con il nome di Domenico Gangale, era il 18° figlio di una povera famiglia di Monteprandone, un comune della regione delle Marche. E si pensa che nacque tra il 1391 e il 1393. Le fonti, diciamo, non sono sempre d'accordo, però più o meno, ecco, verso la fine del XIV secolo. E siccome i suoi genitori erano contadini, i primi anni della sua vita, cioè il periodo della giovinezza e dell'adolescenza, li spese a lavorare i campi e a curare il bestiame, quindi un lavoro molto duro, che però gli insegnò oltre che la durezza, ecco, del lavoro, della condizione dell'uomo che deve sudare, ecco, per guadagnarsi da vivere, gli insegnò anche, diciamo, a costruire il suo carattere, contribuì a forgiarlo, come riporta lui stesso in alcune lettere che indirizzò al suo compagno Fra Venanzio, e lettere che ci sono naturalmente pervenute. Ironicamente, però, fu proprio il lavoro nei campi a indurlo a pensare a una vita diversa. E, poiché Fra Venanzio, questo suo discepolo, in alcuni suoi scritti afferma che l'allora Domenico Gangala affermava che per lui la vita di Mandriano era troppo dura, soprattutto perché il fatto di dover proteggere il bestiame dai lupi lo rendeva un lavoro molto, molto pericoloso. Non sappiamo bene in quale costituzione avesse, ecco, Domenico da adolescente, ma si pensa che fosse abbastanza, ecco, anche non fragile, perché era forgiato, ecco, dal lavoro nei campi, ma che si sentisse comunque poco adatto a quel tipo di mansione. E, la provvidenza gli aveva dato però uno zio sacerdote che risiedeva in un paese poco lontano, Offida. E quindi a un certo punto, circa a 16 anni, si recò da lui per cominciare la sua formazione, che all'inizio non fu una formazione religiosa, ma una semplice formazione culturale. E infatti, per molti anni studiò i classici latini, quindi anche il greco, la lingua latina. E più tardi, quando sarà poi diventato predicatore, si distinguerà infatti per i suoi sermoni ricchi di riferimenti letterari. E questi riferimenti andavano appunto dai classici latini fino alla Divina Commedia di Dante Alighieri, che amava spesso citare. E quindi spende molto tempo presso questo zio, poi si trasferisce a Perugia, dove prosegue i suoi studi. Perugia allora era molto famosa per le scienze giuridiche, e infatti Domenico diventa esperto di diritto, in particolare diritto canonico. E addirittura per un certo periodo della sua vita viene attirato dalla carriera di magistrato, favorita sia dalle sue doti intellettuali, perché durante i suoi studi Domenico mostra non solo di avere un carattere molto volitivo, quindi determinazione a imparare a studiare, ma anche una spiccata intelligenza. E oltre a questo viene favorito anche delle sue conoscenze che ha avuto l'occasione di, ecco, di sviluppare a Perugia. E quindi per lui rappresentò una grande tentazione, se non che lui sin dall'infanzia nella casa paterna aveva già imparato a conoscere la figura di Cristo, che lo attirava tantissimo. Così, alla fine del 1415 più o meno, a circa 20 anni, era un venerdì santo, decide definitivamente di abbandonare la vita nel mondo. Una scelta che culmina di una lunga lotta interiore, ma determinata da questo fascino irresistibile per Cristo, che aveva appunto conosciuto proprio grazie alla sua infanzia passata in questa povera e umile famiglia, ma una famiglia ricca di fede, ecco, a quanto pare. A questo momento Domenico quindi intraprese diversi viaggi, più o meno per tutta Italia, alla ricerca di un ordine religioso in cui fermarsi. E fu provvidenziale proprio la sua sosta, proprio nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, durante il viaggio di ritorno verso casa sua. Tornava da un viaggio probabilmente in seguito a un fallimento, perché aveva cercato di, ecco, proporsi per qualche ordine religioso, ma non era andata a finire bene. Evidentemente Dio aveva altri progetti per lui, infatti fu qui che Domenico si fermò, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove venne accolto dal vicario dei frati minori osservanti, e il 25 luglio 1416, in quella stessa chiesa, ricevette la vestizione e il saio francescano. Siccome era la festa di San Giacomo Apostolo, poi cambiò in definitiva il suo nome in Giacomo. E quindi il suo noviziato cominciò proprio in Umbria, nella terra del Santo Padre Serafico di San Francesco d'Assisi, e spese il suo noviziato nell'eremo delle carceri, e qui cominciò a sottoporsi a delle penitenze durissime. E si tramanda che facesse 7 quaresime all'anno addirittura, e che nei giorni in cui non diciamo, non seguiva, diciamo, la penitenza della Quaresima, mangiasse semplicemente delle fave cotte. E, dopo aver fatto professione, comincia quindi gli studi teologici per diventare sacerdote ed è proprio in questo periodo che si trasferisce nei pressi di Firenze. Si pensa che abbia studiato a Fiesole, in realtà, ma era comunque una zona frequentata da un altro grande santo, cioè San Bernardino da Siena. E nel periodo della sua formazione teologica fu proprio San Bernardino, insieme a San Giovanni da Capestrano, a fargli da mentore e a formarlo nella sua, diciamo, vocazione di predicatore. E San Bernardino e San Giovanni da Capestrano, insieme a Sant'Alberto di Sarteano, formano poi con San Giacomo i quattro pilastri di quello che poi è l'ordine dei frati minori osservanti. Quindi quattro grandi santi che vengono appunto guidati dalla provvidenza a incrociare le loro vite in qualche modo. E quindi Giacomo diventa sacerdote il 13 giugno 1420, e una data piuttosto, ecco, curiosa, perché il 13 giugno era già la festa di Sant'Antonio da Padova, anche lui grande predicatore, incredibile oratore e naturalmente seguace di San Francesco d'Assisi. E quindi, forse proprio grazie all'intercessione di questo santo, si potrebbe pensare, Giacomo venne subito designato come predicatore a causa appunto delle sue incredibili doti oratorie e grazie alla sua vasta cultura. E cominciò all'inizio occupandosi delle realtà locali e predicava fortemente contro i vizi del suo tempo. Infatti, allora i problemi principali, oltre che una grave corruzione anche all'interno del clero, purtroppo, erano molto diffuse le pratiche superstiziose, il lusso, il gioco, la bestemmia e l'usura. A questo proposito, infatti, bisogna dire che lui ideò i Monti di Pietà, e erano dei luoghi in cui i poveri potevano andare a impegnare le proprie cose, non più con un tasso esoso, che veniva a quel tempo preteso dai privati usurai, ma con un interesse minimo. E poi, dopo la sua prima esperienza, diciamo, in Italia, nelle Marche e in Umbria, fu subito mandato in Europa orientale. E fu proprio in Europa orientale che lui cominciò la lotta più, diciamo, strenua contro le eresie. Tant'è che i re della Boemia, tra cui l'allora regina Dorotea, che era la moglie dell'attuale re, cioè dell'allora re, tentò addirittura di avvelenarlo. E infatti nell'iconografia San Giacomo è spesso rappresentato con in mano una coppa da cui esce un serpente, quindi a memoria di questo sventato assassino. E così, dopo questo fatto, nel 1435, Giacomo decide di andare in Ungheria, dove Sigismondo di Lussemburgo l'ha chiamato nella sua residenza presso Buda, che era una delle due capitali, perché allora Budapest era ancora divisa in due città diverse. Viene chiamato quindi come consulente all'incontro tra i delegati del Concilio di Basilea e rappresentanti del regno di Boemia, nel quale era ancora viva un'eresia molto grave, cioè l'eresia ussita. In quel momento si stava diciamo, assistendo a questo fenomeno per cui gli ussiti stavano scappando dalla Boemia e si stavano trasferendo in Ungheria. Gli ussiti erano semplicemente dei sostenitori di Jan Hus, un teologo boemo e riformista che fu condannato poi al rogo nel 1415 e che in poche parole era stato influenzato da altre sette reti che aveva iniziato a diffondere delle copie della Bibbia in volgare per, diciamo, diffondere le proprie false dottrine, ecco. E quindi questa fu l'eresia più importante combattuta da Giacomo. E pur condannando questa eresia, Giacomo però, bisogna dire, sarà il promotore della riconciliazione degli ussiti moderati e convertiti con la Chiesa Cattolica, ecco, durante il Concilio di Basilea. Insomma, si farà dopo, ecco, aver naturalmente combattuto con tutte le sue forze i loro errori, si farà però loro garante una volta che alcuni di loro si sono convertiti presso, diciamo, il Concilio di Basilea. Viene infatti ricordato come un predicatore molto severo, ma anche pieno di pietà e di carità. E nell'agosto del 1436 il Papa lo nomina inquisitore di Austria-Ungheria, infatti, e gli concede ampi poteri, permettendogli di erigere nuovi conventi e di attuare anche delle riforme, un po' a suo piacimento, perché il Papa lo stimava tantissimo, cosa che non si poteva dire purtroppo del clero locale, perché spesso a causa di questa sua, ecco, prominenza e di questo di questa sua stima da parte del pontefice, era spesso invidiato, addirittura fino a subire la scomunica da uno degli arcivescovi della Boemia, l'arcidiacono, non l'arcivescovo, di Villach. Però presso il Papa Eugenio IV Giacomo fu sempre ben visto e molto apprezzato, tant'è che lo nominò nunzio apostolico per poter predicare a favore della crociata contro i turchi, che si stava svolgendo proprio in quegli anni. Poi nel 1453 fu richiamato d'urgenza in Italia e si fermò per quasi una decina d'anni. In ogni caso, la sua predicazione fu sempre alternata con dei ritorni in Italia e allo stesso tempo con dei viaggi in Ungheria, in Boemia e in altre parti dell'Europa. Quindi un instancabile predicatore. E tra tutti questi impegni gli fu addirittura proposto di essere arcivescovo di Milano a un certo punto, ma naturalmente lui rifiutò l'incarico perché, per rispettare appunto questa sua chiamata verso la predicazione itinerante, ecco. Nei suoi anni in Italia, inoltre, nel 1441, ricevette, l'incarico di combattere un'altra setta, cioè la setta eretica dei Fraticelli, che erano una divisione, diciamo, dell'ordine francescano. Si erano separati dall'ordine francescano a causa di alcuni dissensi verso la regola, ecco, del padre Serafico. E quindi combatté anche contro questa setta. È da notare, ecco, il discorso funebre che Giacomo scrisse in occasione della morte di San Bernardino, dove proprio emerge la commovente, diciamo, l'affetto commovente che legava questi due santi, appunto uniti anche dalla provvidenza. San Bernardino morì infatti il 20 maggio 1444, quando Giacomo si trovava a predicare vicino a Todi. E quindi lui corse subito all'Aquila, dove era morto San Bernardino, e in alcune righe, ecco, del suo discorso funebre, Giacomo ricorda appunto tutti i momenti passati insieme al santo, tutti i momenti in cui il santo lo ha guidato appunto nella sua vocazione, e conclude dicendo: l'Aquila, la città dell'Aquila, è proprio lì che la tua santa anima tanto si è affaticata nella evangelizzazione, e per grazia di Dio è uscita da quel santo tabernacolo del suo corpo e si è unita all'Eterno Re in quel trionfale regno. Queste le parole commoventi di Giacomo per il suo mentore, ecco. Poi, verso la fine dei suoi anni, dopo naturalmente vari altri incarichi, viene chiamato alla corte di Napoli da Ferdinando, era l'anno 1472. Anche su richiesta del Papa Sisto IV, di avere fra Giacomo, ecco, nel reame di Napoli. E quindi in quel momento Giacomo risponde per obbedienza, anche se il suo desiderio allora era ancora quello di continuare a predicare nell'Italia centrale, di continuare a spostarsi, che era sempre stata la sua vocazione, infatti. E nonostante questo, verso i primi di marzo del 1473, lui, quindi Giacomo e il fedele Fra Venanzio, partirono dalle Marche e si avviarono verso Napoli. Allora, purtroppo, Giacomo soffriva già di varie malattie, soffriva di forti coliche, e siccome era troppo vecchio ormai per andare a cavallo, fu addirittura messo in una grossa cesta sopra un mulo. E quindi si sottopose anche a questa umiliazione, diciamo, per obbedienza verso il Papa e verso il Re di Napoli. E il tutto per amore di Dio e sempre e solo per la salvezza delle anime, come aveva fatto per tutta la sua vita. A Napoli, però, Fra Giacomo arrivò addirittura a dire, e questo lo riporta sempre Fra Venanzio nei suoi scritti, qua perdiamo del tempo, perché addirittura per lui la predicazione che svolgeva a Napoli era troppo statica, non era già più abituato, già alla veneranda età, diciamo, di 80 anni, già si lamentava, ancora potremmo dire si lamentava, ecco, della vita troppo statica, ecco, che gli avevano imposto. E desiderava fosse stato per lui, ecco, e non fosse stato per i vari acciacchi, sarebbe tornato, ecco, a viaggiare per l'Europa, a predicare, a lottare contro gli eretici, insomma, anche a 80 anni. E finché, già debilitato per la vita di penitenza da una parte, ma anche dall'altra le fatiche sopportate, dalle coliche fortissime sopportate, morì a Napoli nel 1476. Si riporta che le sue ultime parole furono: Gesù, Maria, benedetta la passione di Gesù. San Giacomo della Marca fu beatificato nel 1624 da Urbano VIII e poi canonizzato nel 1726 da Benedetto XIII. E la ricorrenza è il 28 novembre, giorno della sua nascita al cielo. E quindi vediamo appunto quale trasformazione incredibile ha fatto questo santo, partendo, diciamo, dall'adolescenza, in cui diceva questo lavoro è troppo faticoso per me, fino a sottoporsi a ogni tipo di fatica, a ogni tipo di lotta, addirittura lamentandosi di avere una vita troppo comoda alla veneranda età di 80 anni, e diciamo dove avrebbe potuto godere della tranquillità, ecco, anche per la sua malattia. Quindi avremmo potuto dire che sarebbe stato per lui buono e giusto, ecco, avere una vita più tranquilla, ma dove lui avrebbe potuto godere, ecco, diciamo, di questa tranquillità, lui invece desiderava spendersi per Cristo. E in particolare, come abbiamo visto, ecco, il legame con la chiesa di Santa Maria degli Angeli, che è dove è cominciato tutto per lui. È incredibile proprio i frutti che sono sorti da quel luogo, dopo che San Francesco, ecco, lo ha benedetto con la sua, non solo con la sua presenza, ma anche con questo incredibile dono, ecco, del perdono di Assisi che abbiamo ricevuto grazie alla sua intercessione, ecco. Quindi veramente un luogo da cui sono sorti tanti santi, e tra cui questo bellissimo santo che invito tutti a pregare, soprattutto coloro che si chiamano Giacomo, ecco. Grazie per l'ascolto.
Ma grazie a te, carissima Francesca, veramente di cuore per questa mirabile presentazione della figura, della vita, dell'opera di santità di San Giacomo della Marca, per l'appunto, con questo suo cambiamento anche che ha vissuto, questa conversione, possiamo dire, alla grande solerzia nella pratica penitenziale, il continuo movimento, l'instancabile opera pastorale, il lavoro per Cristo e il sacrificio, davvero in questo molto simile come spirito e approccio a San Francesco, proprio San Francesco d'Assisi, come anche la sua propensione alla predicazione e all'oratoria, in questo invece appunto come Sant'Antonio da Padova, come dicevi giustamente. E allora, come abbiamo visto appunto nella lotta alle eresie, con un combattimento continuo e senza retrocedere mai, i suoi instancabili viaggi, tutti gli incarichi che ha ricoperto, sempre appunto questa disposizione d'animo profondamente umile nel servizio all'amore di Dio e alla salvezza delle anime, questo per tutta la sua vita, appunto, anche come abbiamo visto, una lunga vita veramente straordinario. Sì, ci uniamo anche noi all'invito che hai voluto rivolgere ai radioascoltatori nel rivolgersi a lui e quindi anche attraverso di lui vedere manifestati i frutti di grazia proprio concessi da Dio, in particolare a San Francesco, alla sua opera e alla Porziuncola, anche con il Perdono di Assisi. Possiamo dunque fermarci per una breve interruzione musicale, cari radioascoltatori, rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque adesso a ricominciare. Riprendiamo quindi con il commento spirituale di Padre Giampio, che invito subito a intervenire, ovviamente, per condividere con noi i suoi pensieri e le sue riflessioni, ovviamente nella guida alla nostra santificazione per vivere appieno la giornata del perdono di Assisi. A lei la parola, caro Padre Giampio.
Grazie Valerio, grazie cari amici, bentrovati tutti voi. E anche grazie un po' per questi belli insegnamenti che abbiamo appreso oggi. E, mi piace un po' sottolineare un collegamento molto bello che avete evidenziato sul perdono della Porziuncola, il perdono di Assisi e San Giacomo della Marca, come diceva Francesca prima. Sia San Francesco sia San Giacomo della Marca erano stati mossi da un grande desiderio per la conversione dei peccatori. Era questa la preghiera, come diceva prima Valerio, di San Francesco quando stava pregando la Porziuncola, quella notte che ottenne da nostro Signore Gesù Cristo per l'intercessione della Beata Vergine Maria il dono della Porziuncola, ed era questo quello che ha animato tutta la vita San Giacomo della Marca. Alcuni particolari vorrei sottolineare: San Giacomo della Marca, che ha dato dei bei spunti oggi, Francesca, dei bei insegnamenti. Ci chiedeva se com'era la corporatura, se era un di tempra, così. Beh, da quello che ci ha dato indicazioni, per 20 anni grandi discipline, dormiva 3 ore spesso sua nuda terra. Per notte 7 quaresime, questo non solo per il tempo di noviziato, ma per 30 anni continui, non mangiò né carne né uova, digiunava 7 quaresime. Questo è stato il suo menù, diciamo, di nutrimento fisico. Quindi veramente già all'inverosimile di sostentamento per una corporatura normale, e tanto di più che questo sottoponeva, nonostante tutto quello che sarà la tua itineranza che ha sottolineato. L'Italia non gli basterà più. Viene mandato a predicare con San Giacomo, San Giovanni da Capestrano, che era 6 mesi più anziano di lui nella professione religiosa, ma si accorge che la predicazione in Italia per lui non era sufficiente e quindi ha un desiderio di andare oltre e percorre successivamente tutte le province dell'Italia, la Russia, la Norvegia, la Danimarca, la Boemia, l'Ungheria, la Polonia, la Prussia, l'Austria, la Bosnia, Transilvania, la Dalmazia, l'Albania. Convertendo dappertutto i peccatori, conducendo un numero incalcolabile di eretici e di infedeli della Chiesa. Sette sommi pontefici lo designarono nunzio apostolico, sia per predicare la crociata contro i turchi, sia per combattere gli eretici fraticelli, per combattere i manichei, i patareni, gli ussiti, i taboriti. E le chiese, essendo insufficienti a contenere la moltitudine degli uditori, incomincia a predicare nelle piazze. E le sue predicazioni sono sempre accompagnate dai più strepitosi miracoli, fra i quali si conteranno parecchie anche risurrezioni dei morti. E i frutti del suo apostolato saranno così prodigiosi, perché estirperà in Italia la setta dei fraticelli e convertirà non solo il regno dell'Ungheria, 50.000 eretici, 55.000 schismatici, battezzerà 200.000 infedeli. Nella Norvegia 100.000 sembra siano stati battezzati in un solo giorno in Danimarca, dopo la sua predicazione. Veramente qualcosa di stupendo. Ma anche un po' queste conversioni che avevano attraverso i miracoli, il prodigio che operava il Signore. A un certo punto un gruppo di eretici si finge di aver ceduto così e di dona un piatto, una pietanza a San Giacomo della Marca e San Giacomo della Marca però per ispirazione divina capisce che invece è una finta e questo piatto era avvelenato, lo benedice, si spezza, cade a terra tutto il coso, arriva un cane e muore avvelenato immediatamente. E questi eretici che avevano tentato di avvelenarlo, vedendo quest'opera di Dio, questo portento di Dio attraverso San Giacomo, si convertono, piangono sinceramente, si convertono, puntino. E l'altro episodio è ancora, chiedono in Boemia una prova, facci una prova di quello degli apostoli, come il nostro Gesù ha detto, prendi questo calice di veleno, pieno di veleno, bevilo, se tu sarai in vita come promesso al nostro Signore Gesù Cristo, noi cambieremo, ritorneremo alla religione cattolica. San Giacomo prega, accetta questa sfida, beve la coppa di vino fino all'ultimo goccio, così poi incomincia a salire sul pulpito, incomincia a predicare strepitosamente, grandemente, alla conversione, alla fedeltà, alla fede cattolica, così tutti gli insegnamenti insegnati a Gesù Cristo, tutti questi si convertono, piangono, si pentono sinceramente, il veleno non ha recato male secondo la promessa del Signore. È veramente una cosa bella questi santi, proprio per questo desiderio che l'Italia gli era troppo stretta per cosa? Voleva la salvezza di tutte le anime, voleva la salvezza di tutte le anime. E così anche questo che ci porta l'argomento, il tema principale di oggi è della indulgenza della Porziuncola, Santa Maria degli Angeli, come il Serafico Padre San Francesco quando andrà dal Sommo Pontefice e chiede per quanti anni vuoi questa indulgenza, dice Santità, non voglio anni, voglio anime, dice frate Francesco, cosa vuoi tu? Stai pregando adesso per la salvezza delle anime, che cosa mi chiedi? Dice, Signore, tutti quelli che pentiti, confessati, comunicati, verranno dentro in questa, possono ottenere il tuo perdono. Dice, e poi incomincia a chiedere l'intercessione della Beata Vergine Maria, perché qui un altro punto molto bello che da sottolineare è come questa grazia, e San Francesco la chiede anche per l'intercessione della Beata Vergine Maria, quindi la sua mediazione materna immacolata. E dopo questa richiesta, questa bellissima preghiera infervorata di San Francesco verso la Beata Vergine Maria, alla Madonna, nostra avvocata, ottiene da Gesù Cristo, dice, è grande cosa quella che tu stai chiedendo, frate Francesco, ma di cose più grandi ne sei degno. Bene, allora vai giustamente, anche come sottolineavi prima Valerio, al Santo Padre a chiedere che venga confermata questa indulgenza. È bello anche come scomparve, come questa visione terminò con un canto degli angeli, un canto angelico, la lontananza di nostro Signore Gesù Cristo, la Beata Vergine Maria, Santa Maria degli Angeli. la conosciamo con questo nome proprio per una peculiarità molto bella e importante. Questo luogo ha origine molto molto antica, dove arrivano i primi pellegrini dalla Terra Santa, dalla Città Eterna, intorno all'anno 350, e lì fondano un piccolo romitorio dedicato a Santa Maria Assunta. E dopo sarà San Benedetto a costruirne lì uno più adatto, ma in quel luogo lì, perché Santa Maria degli Angeli? Perché costantemente si sentivano canti celesti. Questo oratorio dedicato alla Beata Vergine Maria, per tanti, tantissime volte si sentivano cori angelici. E già lì, Mamma Picca, la mamma di San Francesco, che già per più volte, non, per 7 anni, stava chiedendo la grazia e il dono di un figlio, fece voto alla Beata Vergine Maria per poterla ottenere la grazia di un figlio. E anche questo è una bellissima somiglianza che ebbe il parallelo che mettono tante volte in avanti su San Francesco e nostro Signore Gesù Cristo, sia per la nascita prodigiosa sia per la conformità attraverso per le stimmate. Quest'anno siamo anche nel giubileo, negli 800 anni delle stimmate della Verna. Bene, questa bella figura ci ricorda questo dono di grazia, Santa Maria degli Angeli, questo desiderio della salvezza delle anime per cui prega San Francesco, e questa grazia che ci viene concesso. Santa Maria degli Angeli ha un punto importante per l'ordine serafico e per San Francesco. Da qui ha avuto inizio la vita francescana. Un giorno, dice il Beato Tommaso da Celano, mentre celebrava, partecipava, assisteva alla Santa Messa a San Francesco in questo luogo, ascoltando del Santo Vangelo, gli fu rivelata la sua sublime vocazione. Ed è bello anche questo parallelo che ci diceva prima Francesca, come San Giacomo della Marca, ritornando da Fiesole dopo aver fatto chiesto di poter entrare tra i certosini, gli è detto di pregare per poter valutare, maturare questa scelta, si ritornava strada facendo, si ferma a Santa Maria degli Angeli e lì pregando ha questa bellissima ispirazione e comprende, sente chiaramente che il nostro Signore Gesù Cristo lo stava chiamando lì, nella famiglia serafica, e allora rimane e da lì dopo riceverà un anno dopo l'abito preparato appositamente dalle mani di San Bernardino da Siena, che sarà il suo formatore, il suo padre spirituale, anche proprio per quella bellissima devozione al Santissimo Nome di Gesù che propagherà in tutta l'Europa e di cui otterrà anche grandi, grandi prodigi. Quindi questo inizio della vita attraverso Santa Maria degli Angeli. Ancora Santa Maria degli Angeli, Santa Chiara, la piccola pianticella del Serafico Padre San Francesco, si consacrerà per sempre al servizio diventando sposa di Gesù Cristo. Accanto alla Porziuncola, nella Pentecoste del 1221, San Francesco radunò i suoi frati per celebrarvi il capitolo generale, rimasto celeberrimo. Come conosciuto come il capitolo delle stuoie, quale intervennero circa oltre 5.000 frati. E in questo santuario Santa Maria degli Angeli, San Francesco otterrà da Dio questa celeberrima indulgenza, e in questo santuario San Francesco, privilegiato dalla Beata Vergine Maria, renderà l'ultimo respiro nel suo transito. Quindi, per il Serafico Padre San Francesco, ha amato, venerato questo luogo, nel quale tante grazie aveva ricevuto per sé, per il suo ordine e per il mondo intero. Ai suoi frati diceva di custodire molto questo luogo, perché diceva: sì, veramente santo è questo luogo, è il più degno di essere la dimora degli angeli che degli uomini. Questo luogo è più degno di essere dimora angelica che umana. Finché sarà in mio potere, non mi separerò mai da questo luogo. E consigliava anche ai frati di non allontanarsi mai, se fossero una volta scacciati, di ritornare. Bene, questo è avvenuto anche storicamente, attraverso le soppressioni, così come il convento e la chiesa fossero tolte ai frati, ma loro con tanti sforzi potranno ritornare nuovamente a officiare come ancora attualmente. E c'è anche una bella testimonianza di San Francesco che dice: ho sperimentato che la grazia di Dio è in tutti i luoghi, in tutte le chiese, ma mi accorgo anche che ci sono alcuni luoghi in cui il Signore desidera manifestare più abbondantemente l'abbondanza delle grazie. Noi in tutte le chiese abbiamo il tabernacolo, contiene il nostro Signore Gesù Cristo presente in corpo, sangue, anima e divinità, ma ho sperimentato, dice San Francesco, che questa presenza, questa grazia, il Signore vuole espanderla con più abbondanza e sovrabbondanza in certi luoghi. Bene, Santa Maria degli Angeli è uno di questi luoghi, è uno di questi posti benedetto, in cui poi per tutta la famiglia serafica è sempre stata tanto cara e preziosa questa custodia. E proprio questo desiderio di San Francesco, proprio per la salvezza delle anime: vi voglio portare tutti in paradiso, quando ci fu la prima celebrazione del 2 agosto. Un altro piccolo particolare, diceva Valerio, giustamente dal mezzogiorno del 1 agosto al 2 agosto, in tutte le chiese francescane, in tutte le chiese parrocchiali, si può lucrare questa indulgenza a queste condizioni: distacco dall'affetto al peccato, la confessione sacramentale, la soluzione, la comunione in grazia di Dio, le preghiere per il Santo Padre. E però a Santa Maria degli Angeli è concesso a tutti i giorni di poter lucrare ogni giorno questa indulgenza plenaria. E questo possiamo fare o per noi stessi o per un suffragio di una sant'anima del purgatorio. Pensa che bello, chi abita lì da quelle parti lì tutti i giorni potrebbe andare a lucrare queste sante indulgenze. Bene, e allora buona preparazione a questa festa di Santa Maria degli Angeli, la Regina degli Angeli possa veramente aiutarci, proteggerci e guidarci sempre in più questo amore grande per la salvezza delle anime, per dare gloria a Dio e per la nostra santificazione, come è stato desiderio del Serafico Padre San Francesco e di San Giacomo della Marca. Ave Maria a tutti.
Ave Maria, Padre Giampio, la ringrazio moltissimo per le sue parole, veramente di grande luce per la nostra guida, per la comprensione del valore, dell'altissimo significato di Santa Maria degli Angeli, proprio come luogo di santità, luogo di grazia prediletto da Dio per manifestare la sua presenza e la sua opera di santificazione, di salvezza, di purificazione, di redenzione delle anime. È appunto questo riferimento che in particolare deve essere evidenziato in occasione di questa festa, appunto, del perdono di Assisi. Quello che ha animato tutta l'opera di San Francesco e che ha portato alla stessa concessione di questa indulgenza dalla grazia di Dio, poi confermata dal ministero petrino nel sommo pontefice Onorio, ovvero la missione, la vocazione essenziale cristiana alla carità, ovvero all'amore di Dio sopra ogni cosa e del nostro prossimo come noi stessi, conseguentemente all'amore di Dio e quindi al profondissimo desiderio della salvezza delle anime, in particolare della conversione dei peccatori, all'amore verso i peccatori, anche proprio verso i propri nemici, come ci invita sempre a fare il nostro Signore, come Lui ci ha mostrato che dobbiamo sempre desiderare di fare e che dobbiamo appunto mettere in pratica costantemente, anche appunto verso i nostri persecutori, pregando per la loro conversione, ma anche verso semplicemente le persone che ci sono ostili per qualche maniera o che ci portano a un disappunto per qualche contrarietà, disaccordo, che magari hanno anche delle buone intenzioni o aderiscono al bene, alla verità per una parte, mentre per un'altra no. Ecco, Dobbiamo sempre ricercare il meglio, partendo da quello che c'è di giusto e di buono e cercando proprio di lavorare per il meglio nel desiderio proprio della santificazione, nella preghiera costante, quindi anche come appunto ci mostra San Francesco nel ricorso alle indulgenze, nella richiesta del perdono. Cioè nella richiesta a Dio del perdono dei peccatori, quindi della salvezza delle anime, perché appunto dalla fede e conseguentemente dalla speranza cristiana deriva sempre la carità. E non dobbiamo mai dimenticare questo aspetto fondamentale, questo approccio spirituale interiore che non dobbiamo mai perdere, perché questo, appunto, perdere questo ci farebbe allontanare spontaneamente anche dalla verità, ci farebbe perdere di vista il senso, il significato del bene, come è stato stabilito da Dio e come è Dio stesso in qualità di sommo bene e ovviamente di eterna felicità nell'eternità, appunto, della nostra anima. E questo perché non dobbiamo accettare nulla come verità che sia privo di carità, così come non dobbiamo accettare nulla come carità che sia privo di verità. Questo è fondamentale perché l'una senza l'altra non possono esistere. E allora per adempiere pienamente al nostro compito, alla nostra missione cristiana, seguiamo i santi, seguiamo San Francesco, seguiamo San Giacomo della Marca e Maria Santissima, insieme ovviamente a nostro Signore Gesù, nell'imitazione dell'esempio supremo che Egli ci ha dato come vero Dio e vero uomo, e quindi aderiamo completamente a questa chiamata che Dio ci fa in quanto suoi figli nel battesimo. Quindi viviamo pienamente e santamente la festa del perdono di Assisi, sempre con il cuore e la mente rivolti al desiderio della salvezza delle anime per la gloria e l'onore eterno di Dio. E con questo augurio davvero, cari radioascoltatori, con questo invito caldo, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della nostra trasmissione e nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica, la Madonna vi custodisca e ovviamente San Francesco anche interceda per noi con San Giacomo della Marca. A presto, Ave Maria.